In altre parole.
8, 18, 15 secondi. Partiamo questa mattina da un articolo. Lo chiamiamo Covid Core. Nella primavera 2020 si legge nell'occhiello: scacciavamo l'incertezza di un periodo difficile una canzone alla volta. Molti musicisti girarono video dalle loro camerette definendo una nuova estetica casalinga, approssimativa e gratuita. Era una rivoluzione musicale di cui presto avremo conosciuto le implicazioni mainstream. Ricorderete tutti quanti contenuti a carattere gratuito dei quali abbiamo potuto usufruire in quei mesi di isolamento casalingo durante l'imperversare della pandemia di Covid-19. Abbiamo costruito una vera e propria memoria collettiva, ci pare, attorno a quell'evento e soprattutto attorno a quella sorta di consumo culturale alternativo. Si tratta di un articolo che ha attirato la nostra attenzione, perché pone tutta una serie di interrogativi, lo fa con leggerezza, ironia, ma solleva articolo che potete leggere sul Post, nella sezione delle storie e delle idee. Fa tutto questo però, dicevo, con ironia, con leggerezza, ma solleva anche alcuni temi importanti per la vita sociale del presente. E siccome, insomma, lo dico con una battuta, ma è il carattere proprio di questa settimana, abbiamo una psicologa sociale che ci segue ogni mattina, questa settimana ci pareva utile poter sottoporre a lei questi temi. Intanto la saluto, Rosalba Morese, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, grazie per essere con noi ancora questa mattina. La memoria, no, scorrendo queste brevi parole dell'articolo apparso sul Post, la memoria ci riporta alla primavera del 2020-2021, a tutti quei mesi, no, in cui siamo stati tutti in casa, tutti a cercare soluzioni per poter fruire di contenuti altrimenti non raggiungibili. Pensiamo allo spettacolo dal vivo, per esempio, che tanto ha sofferto poi di quei mesi e ci ha messo molto a riprendersi anche sotto il profilo economico, insomma. E quindi di riflesso oggi possiamo interrogarci su quell'esperienza per riflettere, insomma, su come costruiamo i ricordi, che cosa e perché ricordiamo, quanto incide su questo processo l'aver vissuto determinati eventi in modo isolato o in compagnia, in luoghi affollati. Professoressa Morese, in che modo intanto la nostalgia per il periodo pandemico, appunto definita nell'articolo Covid Core, riflette i bisogni psicologici come la ricerca di sicurezza e di coesione sociale?
Per poter mettere a fuoco quelli che sono i bisogni psicologici, proviamo a immaginare il nostro cervello come una casa. Ecco, durante la pandemia le pareti di questa casa, che sono un po' le regole sociali, le norme, sono cambiate e si sono avvicinate, nel senso che abbiamo creato una stanza più piccola rispetto a quello che era il mondo, in cui abbiamo definito una norma relativa alla sicurezza, cioè in quella stanza, in quella casa più piccola, all'interno di quel contesto, noi ci potevamo sentire protetti. Era una nuova norma definita in quel periodo così difficile. Ora che il mondo è di nuovo tornato nella sua complessità, grande e caotico, ecco che può riemergere la nostalgia. Un po' come guardare una vecchia coperta rattoppata, in cui la visione è ovviamente non più attuale, ma abbiamo questo ancoraggio rispetto a un ricordo di conforto e non vediamo più i buchi, le difficoltà, lo stress, il malessere, ma tendiamo in questo modo a cercare un conforto. Ecco, la nostalgia in questo contesto è un po' come un tè caldo per la nostra mente. Immaginiamo appunto una giornata fredda e in questa casa, che è appunto il nostro cervello, in questa casa più piccola, con le pareti più strette, la nostalgia è quella tazza di tè che ci scalda le mani, ma la temperatura esterna non cambia, ci dà solo un conforto immediato.
È molto interessante come la psicologia sociale costruisca immagini semplici, efficaci, che ci permettono di vedere i processi cognitivi e sociali come quest'idea di una casa che si ristringe ad una stanza. Come influiscono i bias cognitivi nel ricordare gli aspetti positivi del lockdown, nonostante appunto un trauma collettivo importante che, va detto, a strascichi ancora oggi? Penso soprattutto ai giovani che hanno vissuto anni importanti di formazione scolastica, vissuti ad esempio a casa, condividendo un computer in due o in tre, dunque lasciando strascichi molto molto importanti.
Sempre un po' sulla linea di quello che diciamo prima, i processi sottostanti che vanno a creare questi bias cognitivi sono diversi, sono di grande interesse. Innanzitutto in qualche modo va a regolare le nostre emozioni, perché questa nostalgia regola le nostre emozioni, un po' come dicevamo prima, quel tè caldo che prendiamo va a placare i brividi del freddo, va a attivare delle aree cerebrali che vanno a bilanciare la tristezza, l'ansia, danno un senso di serenità, ma di sicurezza e protezione. Infatti sappiamo che a livello anche neurofisiologico abbiamo proprio una modulazione di alcune aree, quindi va a regolare, ha proprio una funzionalità, va a regolare le emozioni, ma non solo, ma anche a rafforzare la nostra identità, come rileggere un vecchio diario, aiuta a ricucire insieme dei pezzi della nostra storia, dando coerenza al presente. Sappiamo che noi abbiamo bisogno di ricostruire e costruire coerenza rispetto alla nostra identità. Non solo, ma ci collega agli altri, cioè come condividere questo tè con qualcun altro, qualcun'altra, quindi crea intimità, crea coesione sociale. Infatti sappiamo che a livello neurofisiologico è probabile proprio anche un'attivazione di circuiti legati all'affiliazione e all'appartenenza. Ma non solo questo, in più devo dire che è un aspetto molto importante, in qualche modo questa nostalgia che possiamo provare ci aiuta a dare anche un senso di controllo. In un mondo così complesso, così caotico, ci aiuta a rivivere e rivisitare il passato come se noi riordinassimo la nostra scrivania, ci fa sentire più padroni, ecco, della nostra capacità di mettere ordine e pensare che non è tutto imprevedibile.
Mentre lei parlava, mi veniva in mente un fenomeno tipico dei giovani tedeschi una ventina di anni fa, giovani che avevano vissuto il salto tra una Germania divisa in due ed una Germania unificata, soprattutto tra quei giovani che erano cresciuti nella ex DDR, che avevano fatto in tempo, insomma, a conoscerla. In questi giovani c'era un sentimento che veniva definito ostalgie, cioè nostalgia della DDR, di quel modo di vivere, che nei loro occhi, nella loro memoria, per l'appunto, era rassicurante perché aveva regole, limiti, libertà ridotte, organizzazione, libertà molto ridotte naturalmente, e organizzazione. La chiamavano ostalgie. Ora è un sentimento che è andato perdendosi con il passare delle generazioni, ma mentre lei parlava veniva in mente questo sentimento collettivo, no? Venivano da una situazione di disagio profondo e di trauma collettivo che era la DDR, eppure guardavano a quel mondo, nella libertà che gli offriva la nuova Germania con nostalgia.
È molto interessante perché di fatto i nostri processi cognitivi, emotivi, neurofisiologici, in realtà sono processi del nostro cervello, sono universali, quindi alcune diverse condizioni esterne possono attivare più o meno gli stessi processi. Quindi è interessante perché anche al di là della storia, anche degli eventi storici, in realtà noi funzioniamo in questo modo. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a comprendere come funzioniamo, dico sempre un po' come capire quali sono gli attrezzi che ne abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi anche per poter fronteggiare queste situazioni.
Senta, che cosa succede nel nostro cervello quando ci viviamo un'esperienza di esclusione sociale o di isolamento?
Ecco, queste sono esperienze che sono state vissute in quel periodo, ricordiamo bene. Le neuroscienze sociali ci danno dei contributi importantissimi, oggi su questo. Sappiamo ad esempio che l'esclusione sociale è molto impattante. Quando usiamo parole, ad esempio mi sento ferito perché mi sento escluso, esclusa, di fatto sappiamo che a livello neurofisiologico c'è una corrispondenza reale. Sappiamo che ci sono delle aree che si attivano, quando ci sentiamo esclusi o escluse, che sono simili al dolore fisico di quando ci facciamo male, di quando ci tagliamo, ci bruciamo. Quindi è un'esperienza che ha un correlato neurofisiologico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che esiste un dolore e viene proprio definito social pain, dolore sociale, un termine scientifico. È un modo per riconoscere e dare legittimità a questo dolore. Quando noi ci sentiamo esclusi socialmente, e quindi situazioni che possono essere riconducibili a quel periodo, ma anche ad altre situazioni, sappiamo bene che in realtà c'è un impatto a livello neurofisiologico, che è un impatto, possiamo definirlo, oggettivo.
Abbiamo ancora un minuto, poco più. Come come questo può essere declinato allora nell'adolescenza, no? Restiamo al Covid Core e dunque a quei mesi molto difficili, però può essere applicato, se vogliamo, appunto a coloro che nell'adolescenza hanno vissuto il passaggio traumatico tra una Germania dell'Est e una Germania unificata, l'esempio al quale mi riferivo io.
Ma sappiamo che il cervello adolescente è un cervello molto sensibile all'esclusione sociale. Cosa vuol dire? In quel periodo della vita abbiamo bisogno di sentirci appartenere ai gruppi sociali. Quindi nel momento in cui si vive un'esperienza di esclusione sociale, l'impatto è molto molto forte. Quindi è proprio un cervello molto sensibile a quel tipo di scenario sociale. Questo è molto importante da sapere, anche perché sappiamo che una parte fondamentale che regola le emozioni negative finisce la sua maturazione intorno ai 20 anni, e avere questa consapevolezza, questa conoscenza anche per chi è genitore può essere uno strumento molto utile.
La ringraziamo molto per questa analisi, per queste parole, per questo modo di costruire le riflessioni attorno ai fatti che ci coinvolgono tutti. Domani la nostra ultima conversazione, 8:18, intanto le auguriamo una buona festa dei lavoratori, ci sentiamo domani, buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.